Mille meraviglie. In cammino per l'Italia. Piazza Garibaldi a Massa Marittima. Raccontata da Elisa Biagini.
Siamo nella piazza di Massa Marittima, nel sud della Toscana. Massa ha una storia abbastanza interessante, molti sono poi i piccoli paesini, i borghi qui intorno che sono magari meno conosciuti rispetto a Volterra o addirittura Siena, naturalmente, che non è troppo distante da qui. Infatti siamo al confine fra la provincia di Grosseto e quella di Siena, però ognuno ha avuto, spesso almeno hanno avuto, una storia piuttosto complicata nel Medioevo e poi anche in tempi più recenti, perché qui intorno, in questi bellissimi boschi, che alcuni sono abbastanza fitti, si sono poi nascosti i partigiani durante la Seconda Guerra Mondiale. Massa, il termine massa vuol dire insieme di proprietà, e marittima si riferisce alle maremme che sono appena sotto. Infatti noi siamo in cima a un colle e alle nostre spalle, diciamo a nord, ci sono i boschi, c'è appunto poi anche, come dicevo, il Senese, poi ancora più là naturalmente il Fiorentino. Invece davanti si apre questa ampia vallata che porta alla fine a Follonica, che adesso appunto tutti conoscono come luogo marittimo, ma che è stato un centro romano anche molto importante e anche in tempi più recenti un luogo di lavorazione della ghisa. E al lato, non proprio a un quarto d'ora da Massa, c'è il bellissimo lago dell'Accesa, che ancora oggi è praticabile, un lago naturale che era conosciuto agli Etruschi, quindi erano zone vissute sia dagli Etruschi che poi dai Romani. Erano zone particolarmente interessanti, nella valle naturalmente agricoltura, pecore, mucche, e naturalmente olio e vino, ma anche per le miniere qui intorno. Appunto a nord ci sono le colline metallifere, quindi ricche di rame, ma anche di argento, ed l'argento era la forza di questo luogo. L'argento che è stato usato e recuperato sin da al tempo degli Etruschi fino appunto al Medioevo, cioè la gloria, la grande ricchezza di Massa, che vanta un duomo spettacolare di cui a breve parleremo, è stato grazie a questo argento che poi nella seconda metà del 300 si è esaurito abbastanza rapidamente, o meglio, l'argento c'era ma la tecnologia dell'epoca non permetteva poi di raggiungere i filoni più nascosti, e quindi poi la città è passata da rapidamente a metà del 300, anche grazie naturalmente alla famigerata peste del 1348, da 20.000 abitanti a 500, perché si è proprio spopolata, ma anche per ragioni economiche. Si è dovuto aspettare poi la fine del 700 perché si tornasse qui a lavorare alle miniere, che sono poi state chiuse fra gli anni 70, alcune addirittura fine anni 70, anni 60, e infatti anche non lontano da qui c'è un'altra miniera importante, la miniera di Niccioleta, che era attiva fino quando ero bambina, mi ricordo, insomma ancora ci lavoravano, anche se parzialmente, stiamo parlando quindi di metà degli anni 70, primi anni 80, che però è tristemente nota per un terribile eccidio nazifascista che ha avuto luogo qui. Quindi questa bellissima piazza è non molto grande, comunque parliamo di un contesto medievale, ma è assolutamente vertiginosa, come abbiamo detto. Prima di parlare appunto di questo duomo, che veramente, torno a dire, uso il termine spettacolare, ma lo merita pienamente, di fronte a noi vediamo poi, come tipico della piazza medievale, piazza adesso la si chiama Piazza Garibaldi naturalmente, come spesso insomma la piazza principale, a sinistra quello che adesso è il museo archeologico era il palazzo del Podestà, che oggi è il museo archeologico e che riporta sulla facciata vari stemmi delle famiglie, molte famiglie senesi, perché poi è stata a lungo sotto Siena, Massa, e avevano naturalmente il loro palazzo, la loro torre qui. Poi c'è una cosa curiosa vicino alla base, che è una specie di scavo nella pietra, che qui è travertino locale, quasi tutti gli edifici sono in travertino locale, gli edifici dice appunto il Duomo, gli edifici importanti, storici, dove all'interno stava un'asta di metallo che serviva come asta per la misurazione di riferimento del comune, era l'equivalente di, si chiamava il passo, che era l'equivalente di tre braccia, che è una cosa un po' curiosa. Accanto c'era la torre dei conti di Biserno, che erano delle importanti, nella metà del 200, personalità del luogo, e possedevano anche molte terre nella valle sottostante, il palazzo comunale, dove ovviamente adesso ancora è in uso, con di fronte una loggia. Se appunto ci voltiamo, la prima cosa che ci colpisce sono queste incredibili, questa incredibile scalinata per entrare nel Duomo, che è completamente obliqua, infatti è quasi, sembra un disegno di Escher, no? Questo passaggio, hai sempre quasi paura di cadere per quanto sono ripide. Questa incredibile Duomo, che è per valore artistico apparentemente sproporzionato rispetto alla storia del luogo, è, torno a dire, è legata a questa grande ricchezza di Massa Marittima, che è stato libero comune fra il 1225 e il 1335. In questi 100 anni veramente si è arricchita moltissimo, e questo ha fatto sì che su una piccola preesistente chiesa precedente, romanica, all'inizio del romanico, all'inizio del 200 si sia cominciato a lavorare un ampliamento della chiesa romanica, per arrivare addirittura a chiamare Giovanni Pisano, quindi un nome grossissimo, come dire Renzo Piano dell'epoca, insomma, e quindi costosissimo, che aveva lavorato sia a Siena, insomma, in vari luoghi in Toscana e non solo. E effettivamente il suo apporto fa sì che questa sia chiesa sia assolutamente strepitosa. Vengono quindi con lui, che ha un gusto gotico, lui è un architetto gotico dell'inizio del gotico, è comunque un gotico toscano, quindi non è il gotico appunto vertiginoso, di nuovo possiamo usare questo termine, ancora del nord Italia e particolarmente del nord Europa, quindi un pochino più morbido, quindi ancora più piacevole poi osservare, particolarmente poi nella facciata, le aggiunte per esempio del timpano e dei pinnacoli, che sono appunto gotici, su invece un impianto romanico. Questa cattedrale è naturalmente legata ad un santo particolare, San Cerbone, che era un vescovo africano che per fuggire ai vandali si era arrivato su queste coste, ed era un vescovo molto attivo, appunto ci sono le formelle sulla facciata con vari episodi della sua vita. La cosa che mi è sempre piaciuta molto di San Cerbone è che varie delle sue avventure, miracoli o avventure come vogliamo chiamarle, sono legate ad animali, ci sono storie legate a un'orsa che l'avrebbe comunque aiutato in momenti di difficoltà. Poi c'è un episodio di un miracolo con delle cerve che riescono a dissetare i messi del pontefice, insomma ci sono varie bestie. Questo se da bambina, ma anche adesso me l'ha sempre reso molto simpatico, questo San Cerbone. Se appunto saliamo questa fantastica scalinata e entriamo poi nella struttura interna della chiesa, è a tre navate, e tradizionalmente ci sono naturalmente frammenti di affreschi rimasti nel tempo, tutti estremamente belli, però ci sono due cose da notare in modo particolare. In fondo alla navata di sinistra c'è una Madonna con bambino di Duccio di Buoninsegna, quindi anche questo ci dice che Duccio era estremamente costoso all'epoca, quindi ancora una volta ci dice che questa cittadina aveva molto buon gusto e di nuovo parecchi quattrini. Dietro la zona dell'altare c'è un altro capolavoro della chiesa, che è l'arca di San Cerbone, con appunto le ossa del santo di Goro di Gregorio, anche questa come la Madonna di Duccio. Stiamo parlando dell'inizio del 300, gli anni 10 per Duccio e gli anni 20 del 300 per Goro di Gregorio, anche questa splendidamente decorata con storie dalla vita di questo santo.
Duomo di Massa Marittima, dedicato a San Cerbone, è una delle chiese cattedrali più belle della Toscana. L'architrave del portale centrale narra le vicissitudini di San Cerbone, il santo delle oche vissuto nel VI secolo. Una nave su cui si era imbarcato in Africa per sfuggire alle persecuzioni dell'imperatore ariano Trasamundo fu sbattuta da una tempesta vicino a Populonia. Caduto nelle mani di Totila, re dei Vandali, il santo fu messo in una gabbia di orsi che però lo risparmiarono. Poi il santo si nascose in una grotta dove gli fecero compagnia delle oche, che da allora lo seguirono dovunque, anche quando si presentò davanti al Papa Vigilio per discolparsi dall'accusa di eresia.
Abbiamo sentito le campane molto distintamente di questo campanile piuttosto alto e ricco di trifore e bifore, e queste campane che abbiamo sentito fra l'altro sono in parte del 300 e del 500, quindi anche insomma suoni storici. Adesso siamo in cima a questa meravigliosa scalinata, è un pomeriggio, quindi la cittadina si sta svegliando, sia qualche turista ma anche molte persone del paese vengono qui naturalmente, come da sempre nella piazza principale, a chiacchierare, quindi è tutto più vivo. Fra l'altro da questa posizione possiamo anche vedere parte della cinta muraria, che è del XIII secolo, che quando poi i senesi entrarono e controllarono poi di fatto, anche se inizialmente si erano arrivati con un'area meno ostile, poi di fatto si imposero su massa, demolirono in parte le mura e recuperarono il materiale per fare una nuova parte di cinta muraria, per dividere addirittura massa in due parti così da poterla controllare, il che dice che evidentemente avevano bisogno delle ricchezze di questo posto, che però aveva evidentemente anche delle risorse di difesa non indifferenti, visto anche appunto l'economia. Si sente anche questo rumore di piattini del caffè, ci sono anche questo, come vediamo nelle piazze a Firenze, a Siena, insomma ovunque in Toscana, ma ovunque in Italia, alla base poi di questi edifici storici, che sono la Torre del Biserno, che erano una famiglia legati ai Della Gherardesca, il Palazzo del Comune, di fronte poi c'è una loggia dove anche qui oggi c'è naturalmente un bar, ma dove naturalmente venivano poi prese delle decisioni dai vari membri del Comune.
Del comune. Sotto queste logge risiedevano i rappresentanti del popolare governo nelle pubbliche e solenni cerimonie. E qui, nella vigilia di San Cerbone, le vinte terre e castelli venivano a pagare gli imposti tributi, prestando con atto pubblico di sommissione la testimonianza del loro vassallaggio. Le logge, col loro angolo libero, si avvicinavano a quello sinistro del palazzo comunale, rendendo così ristretta in tal punto la via, proprietà questa di tutte le piazze pubbliche medievali per ragioni di difesa. Si cercava in quei tempi che alla piazza pubblica si accedesse per vie strette, a fin di facilitare la difesa e di meglio impedire al nemico di penetrare là ove risiedeva la rappresentanza della sovranità. Qui poi si ritiene dagli intendenti che fosse anche consigliato da ragioni di prospettiva per la monumentale cattedrale. Nella parete del muro interno delle logge si trova un antico affresco rappresentante la Madonna con due santi ai lati. Lettura tratta da Massa Marittima, Arte e Storia, di Luigi Petrocchi.
Se spostiamo un po' lo sguardo e di fronte al Duomo poi possiamo vedere il Palazzo Vescovile, non molto distante c'è un altro luogo veramente curioso e molto molto interessante, fra l'altro riscoperto abbastanza recentemente, che è la Fonte Pubblica. È una fonte pubblica realizzata nel 1265 con dei bellissimi archi a sesto acuto. Non c'era una fonte naturale qui a Massa direttamente, quindi fu fatto un lavoro di scavo per 500 metri per portare poi l'acqua, ed era chiaramente la fonte di riferimento della cittadina. E sopra di questa, quindi, era veramente il luogo, infatti è chiamata la fonte dell'abbondanza, perché non solo c'era l'acqua, ma sopra erano stati costruiti dei locali per essere usati come granaio. Il 5% della produzione della vallata veniva poi messa qui per chiaramente i momenti di difficoltà. E questo affresco poi meraviglioso, che adesso altri, anche dei piccoli frammenti con figure femminili e animali, sono stati scoperti, ma quello che ha fatto più scalpore in anni recenti è appunto una rappresentazione dell'albero della fecondità, quindi dove ci sono appunto dei membri maschili come frutti appesi, e sotto alla base delle donne che chiaramente si contendono questi membri, che stanno raccogliendo il più possibile di questi membri. Naturalmente questa è la celebrazione della vita, l'acqua, il grano e tutto di conseguenza. Quindi chiaramente dentro una cosa non portato molte persone a vedere questo per le ovvie ragioni, ma è veramente la qualità dell'affresco è veramente alta. Purtroppo appena riscoperto, esposto all'aria, ha perso un po' del colore e quindi poi sono stati fatti gli interventi, questo purtroppo è stato anche un po' danneggiato, però adesso è visibile e stanno cercando di riportare poi alla luce altri affreschi sempre nella stessa struttura. Accanto, con un gioco interessante, una specie di dialogo che si viene a creare, è una struttura di epoca invece fascista, che era la Casa del Fascio del Debbio, che è anche un architetto che ha lavorato anche a Roma, che riesce a creare e proprio sono letteralmente accanto, un interessante appunto dialogo di forme, di archi, di spazi, di pieni e di vuoti con questa struttura invece medievale.
Thank you.
Nella parte meridionale della città di Massa Marittima, in una piazza artistica di forma irregolare, sorge la cattedrale maestosa sopra una graziosa scalinata. Questa gradinata di travertino termina in nulla alla destra dell'osservatore e alla sinistra si porta all'angolo del Palazzo Vescovile, antica casa dell'Opera di San Cerbone e residenza del giudice assessore o vicario del Podestà, sul quale angolo è appoggiata una colonna di granito con capitello ionico, destinata allora all'affissione degli ordini e bandi. L'intelligente osservatore riscontra subito che la sua costruzione si deve a due epoche e a due scuole differenti. La parte più antica, rappresentata da due ordini della facciata e dalle tre navate fino al campanile, è costruita con arco rotondo, tutta in travertino di grana non tanto compatta come quello della costruzione posteriore, che ha preso anche, dal passaggio dei secoli, un colorito differente. La prima costruzione rimonta al tempo nel quale i Massetani, costituita la Repubblica, intenti a nobilitare la loro patria con monumenti che potessero attestare la loro ricchezza, il loro genio per la magnificenza e la loro pietà, tenendo fede al contratto del 31 luglio 1225, col quale comprarono dal proprio vescovo principe la libertà e l'indipendenza e assegnarono nella nuova Massa il terreno per fabbricarvi la cattedrale. Lettura tratta da Massa Marittima, Arte e Storia di Luigi Petrocchi.
Forse più bello di questa piazza è alle pendici di questa meravigliosa scalinata, che è veramente impossibile da scalare, ma è comunque presente, sembra veramente un gioco prospettico spettacolare. E alzando lo sguardo, per tutto molto bello vedere questi due ulivi che diventano quasi due cespugli così dal basso, ai lati del portale della chiesa, ma poi sollevando ancora di più lo sguardo è bellissimo, cosa meraviglia della natura, che per ragioni ovviamente climatiche, probabilmente di disposizione nord-sud di questa architettura, quasi tutti i leoni hanno la criniera cosparsa di un lichene, un muschio, di un punto di giallo veramente bellissimo, e quindi stanno esibendo fieramente la loro pelliccia nel tempo. La facciata, come buona parte della chiesa e degli edifici in cui intorno, come abbiamo detto, sono di un travertino locale, però è molto bello vedere nella parte alta della facciata degli inserti di marmo verde, probabilmente da Prato, oltre a inserti di marmo bianco di Carrara. Nella parte ancora più alta, dove sono appunto le cuspidi, quindi l'aggiunta naturalmente più moderna, proprio il tocco di Giovanni, e anche l'utilizzo di un'altra pietra locale, che è il rosso ammonitico, le cui cave sono una ventina di chilometri da qui, appunto nel pieno delle colline metallifere vicino alla montagna delle Cornate, che è legata a un altro paesino delizioso, molto piccolo e molto isolato, chiamato Gerfalco, che era un paese che prende il nome dai tedeschi, dagli imperatori tedeschi e principi tedeschi che venivano a prendere i loro falconi, quindi Gerfalke, Girifalco e Gerfalco, quindi anche questo un luogo medievale, poi con una tradizione più recente mineraria e poi agricola.
Thank you.
lasciando la piazza e per cercare un po' di silenzio ci spostiamo sul lato destro della chiesa, dove c'è un piccolo giardinetto legato alla canonica, che però dà come una terrazza su un giardino dal gusto quasi inglese, molto, molto ombroso e molto selvaggio, al cui centro c'è un bellissimo albero di ginkgo biloba. E però davanti a noi è inevitabile, non si può non vedere questa meravigliosa valle che arriva addirittura al mare, quindi un'apertura che riempie il cuore, ma che fa anche veramente capire il perché questo luogo sia stato importante per così tanto tempo. Abbiamo detto gli Etruschi, i Romani, il Medioevo, fino a tempi recenti, perché è un luogo veramente toccato dalla grazia.
Le meraviglie. Un programma di Federica Barozzi e Diego Marras. Piazza Garibaldi a Massa Marittima. Raccontata da Elisa Biagini. Il podcast di questa puntata è disponibile sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio.